di questo programma provocatore, ma allo stesso tempo chiarificatore e svelatore di questa tendenza.
Ritorno qua e vi leggo i punti di questa Archistar, che svela delle tendenze che di solito vengono dissimulate attraverso dei discorsi che invece propagandano l'inclusione della popolazione all'interno della città. La densità abitativa del centro deve essere aumentata e per realizzare un housing per tutti si deve ricorrere unicamente a logiche di mercato. Tutti gli investimenti esteri nel settore immobiliare devono essere benvenuti, anche se destinati a costruire insediamenti per essere abitati una settimana all'anno. I developers dovrebbero entrare attivamente nei processi decisionali che sono appannaggio dei planners, polverosi burocrati che decidono su basi incomprensibili e inconoscibili e che producono insediamenti con un'offerta di housing caratterizzata da tipologie e dimensioni sbagliate. Gli insediamenti più virtuosi sono quelli in cui c'è una regia privata che genera l'immagine della città. Le ricadute in termini di utilità sociale corrispondono all'aumento dei valori immobiliari. Il profitto è un segnale del fatto che si sta facendo un buon servizio a tutti. Ogni tentativo top-down di dare ordine all'ambiente costruito è astratto e destinato a un fallimento di concetto e di fatto. Solo il mercato può scoprire e realizzare sinergia di co-location e inclinare il real estate verso gli usi più produttivi e desiderabili. Tutto il resto è standard banale e o pericolosa ingegneria sociale. Gli standard abitativi sono calcolati su medie one fits all e deprivano i cittadini della scelta dello stile vita, molto diversamente da ciò che accade per altri beni sul mercato. Anche gli standard di health and safety della coabitazione sono assurde deprivazioni e devono essere messe in discussione. Chiunque dovrebbe aver diritto di abitare in centro per un periodo, soprattutto chi ne ha bisogno per essere produttivo e generare valore ed è quindi economically more potent. Quindi gli insediamenti di housing sociale esistenti in centro sono una tragedia per l'economia urbana e ogni forma di edilizia sovvenzionata e convenzionata andrebbe abolita. La gentrificazione è una forma progressiva, la politica non dovrebbe formarla, è la vita.
E dopo queste parole di un archistar berlinese riguardo al futuro della città, vogliamo concludere invece con un sociologo amico, Jean-Pierre Garnier, concludere questa tematica riguardo alla rifunzionalizzazione della città attraverso gli input dei luoghi, dell'economia, della nuova economia neoliberale. Andiamo a leggere un piccolo frammento di un opuscolo che ha scritto qualche anno fa sulla metropolizzazione. Per fare il loro posto nei settori ad habitat popolare che ancora permangono nel cuore degli agglomerati, vengono condotte a tamburo battenti operazioni di riconquista urbana, sotto forma di rinnovamento o riabilitazione. Si presume contribuiscono a ridinamizzare certi quartieri trascurati, a rivalorizzare certi settori degradati, prendendo parte al rinnovamento urbano, così dice Jean-Pierre Garnier. In realtà, come tutti sanno, benché facciano finta di ignorarlo, l'obiettivo della manovra è sempre lo stesso: rinnovare la popolazione, valorizzare gli spazi liberati a profitto di imprenditori, costruttori e speculatori, riqualificarli per riservarli a gente di qualità. In breve, far sdocciare le classi popolari, la cui presenza nelle zone centrali, in quanto abitanti, è considerata inutile, se non addirittura ingombrante. Così vengono spediti in periferie sempre più lontane, proprio come le strutture che ospitano le funzioni secondarie o subalterne, anch'esse indispensabili al funzionamento metropolitano, ma che non hanno bisogno di essere ubicate in luoghi prestigiosi, che materializzano e simboleggiano il nec plus ultra della civiltà urbana. Quindi le persone cacciate, private di questo diritto. I residenti espulsi in periferia avranno ugualmente accesso al cuore della metropoli, ma in quanto lavoratori impiegati nei propriamente detti servizi o di tanto in tanto come consumatori di quelle amenità urbane che siano alla portata del loro portafoglio o piuttosto di quanto permette la loro carta di credito. Ma allora come conciliare questa cresciuta frattura spaziale e sociale che caratterizza l'organizzazione e il funzionamento delle aree metropolitane con l'imperativo della solidarietà con cui le municipalità non smettono di riempire le orecchie dei loro amministrati? Grazie a una rete di trasporti pubblici e di strade per le auto rafforzata e perfezionata, una formula magica o piuttosto una formulazione tecnologica, e attribuisce ovviamente a questa proliferazione un marchio di positività, mobilità, smart city. Cosa che autorizza gli esperti in sociologia urbana, agli ordini, senza che ci siano nemmeno bisogno di darglieli, a far rima tra libertà di questi cittadini di seconda fascia con mobilità, ovvero l'obbligo di peregrinare all'infinito per andare a lavorare o a passare di tanto in tanto qualche ora di svago nelle zone altolocate da cui sono stati cacciati.